Hello there, benvenuti in questa nuova puntata del nostro C3 Podcast. Come state? Tutto bene? Noi speriamo di sì. Oggi abbiamo un ospite speciale, ma lo presentiamo fra poco. Intanto io sono il Mando.
Io sono Daphne.
E io sono Ermo.
E questo è...
Il C3 Podcast.
Il C3 Podcast. Sigla.
Allora... Con noi oggi abbiamo, dopo Laura Romano, un altro ospite di tutto rispetto. Infatti con noi abbiamo Anna La Viola, giusto?
La Viola.
La Viola.
Cioè. Beh, di solito scrivo anche l'accento sui miei social per evitare che mi chiamino in altri modi, perché
la Viola
la Viola è capitato tantissime volte anche all'università, solo che io agli appelli poi non rispondevo perché non era il mio cognome. Quindi è successo parecchie volte.
La prima volta che l'ho letto senza accento, perché poi ho notato l'accento, era La Viola e mi è venuto in mente Leviosa.
Certo,
ovviamente.
Allora, noi vorremmo che tu ti presentassi in poche parole. Chi è Anna La Viola? Che cosa fa nella vita? Prego.
Il mio nome, me l'avete detto, sono Anna, ho 32 anni ormai, faccio la doppiatrice da 6 anni, è il mio sesto anno di lavoro questo qua, sì. Io sono lucana, vengo dalla Basilicata, sono nata e cresciuta in Basilicata, a Policoro, e a 19 anni, come insomma la maggior parte degli studenti di paese barra cittadina, ho fatto la mia transumanza e sono arrivata a Roma e ho iniziato a studiare giurisprudenza all'università e mi sono laureata nel 2016. Contestualmente e parallelamente continuavo a coltivare le mie passioni di canto, prima di tutto. Io mi definisco prima cantante e poi attrice e doppiatrice, nonostante appunto sia quello il mio lavoro. Però tutto è partito dalla musica per me, da quando ero bambina, banalmente dal coro delle scuole elementari. Insomma, la musica e il canto mi hanno accompagnato per tutta la vita. E quindi a un certo punto, mentre ero all'università, mi è successa una cosa strana. Ho incontrato una persona che mi ha fatto avere la mia prima crisi esistenziale, perché io lo sapevo da quando ero bambina che volevo fare la doppiatrice. Però quando nasci e cresci in un contesto, io adesso parlo del meridione perché è da dove provengo, però insomma anche lì non c'è molto, non c'è tanto, non c'è questa offerta di studio formativa. Io mi sono formata da sola da un certo punto di vista. L'addizione, ad esempio, non ho mai seguito un corso, è stato proprio mio interesse, mio studio, mia ambizione. E quindi insomma è sempre stato un sogno nel cassetto. Quando ero piccola mi chiedevano: che cosa vuoi fare da grande? Io rispondevo: la principessa Disney. Ma intendevo cantare le principesse Disney. Comunque e a un certo punto nel 2014, perché a gennaio sono 10 anni esattamente, ho incontrato una persona, un ragazzo, che poi è diventato un mio amico, con cui ho cantato una parodia che nel lontano 2014 ha fatto milioni e milioni di visualizzazioni. Non la do, Frozen, non so se ve la ricordate.
Questo
sarò come Claudia Cole. Ecco, insomma, quella era Frigida, non la do. È stato
ma
il mio
cazzo?
Primo.
Io ti ho cantata quando avevo la tenera 13 anni.
Penso letteralmente chiunque ha cantato quella parodia.
Porca miseria.
Ed è stato il mio allucinante primo contatto con questo mondo, perché io ho letteralmente doppiato poi Elsa, se ci pensate. Era tutto un lavoro di sync, era tutto un lavoro di dizione, di labiale. Poi questo mio amico, Giuseppe Tosto si chiama, che ha scritto il testo della parodia, aveva fatto un lavoro, e se l'avete vista lo sapete, di labiale che, lasciatemi dire, aveva raggiunto dei livelli altissimi. E quindi da lì, lui che aveva iniziato appunto anche il mestiere di doppiatore da poco tempo, mi ha fatto capire che, non lo so, c'era uno spiraglio, c'era un modo per avvicinarsi, cioè ha scardinato in me la concezione che il doppiaggio fosse una casta. Perché la verità è che questa è la maggiore convinzione di chiunque. Il doppiaggio è per i figli d'arte, è per i figli di doppiatori, il doppiaggio è soltanto un mondo chiuso in cui ti illudono di poter entrare e invece non succede. Però io vi faccio uno spoiler grossissimo, non sono figlia di nessuno, eppure riesco a fare questo lavoro ormai insomma da 6 anni, raggiungendo anche dei risultati carini, perché poi insomma noi andremo a parlare della cosa più bella che ho fatto finora, nonostante il personaggio personaggio poi non sia così presente, non sia così incredibile come appunto i protagonisti, però ha proprio dei contorni molto belli secondo me. E quindi niente, che altro vi posso dire? Che percorso è stato quello, piano piano poi mi sono avvicinata, mi sono laureata, ho detto ai miei genitori questa è la mia laurea, adesso fatemi provare a fare altro. Ma mi sono anche data un tempo, in realtà ho detto guardate, se in un paio d'anni non riesco io vi assicuro che mi metterò su un'altra strada, perché evidentemente quella non è la via. Però fortunatamente non sono dovuta tornare su quei passi e quindi sono felice di dove sono adesso e del percorso ancora all'inizio che sto facendo.
Tra l'altro una domanda che avevamo poi, se i miei colleghi vogliono insinuarsi nel frattempo, insinuatevi.
Insinuatevi.
No, io volevo chiederti, io ho visto che hai anche doppiato un cartone che a me fa molto ridere, nonostante magari sia un po' ai livelli tipo di tipo Clarence, tipo Apple Onion, ho visto che hai doppiato anche.
Sì, è vero, l'ho fatto. Però, insomma, quel cartone è veramente divertente,
sì,
secondo
sì,
me.
Sì, 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 sì.
Però non l'ho seguito tantissimo, perché poi il mio personaggio era ricorrente, non è che c'era sempre. Quindi poi, insomma, Apple Onion io sono molto affezionata, perché la direzione inizialmente era di Anton Giulio Castagna, Giuggi, che è venuto a mancare purtroppo 2 anni fa. Ed ero veramente legatissima, lui era una persona meravigliosa, una persona che dava occasioni veramente a chiunque e ci manca tanto. E quindi insomma sono particolarmente legata al cartone, nonostante non sia proprio nella mia top 10 di guardati.
No, certo,
ecco.
Certo, no, è molto divertente, cioè io lo guardo, è molto divertente.
Sì, sì, è particolare.
Ma quanto cambia doppiare un cartone o doppiare un film, una serie televisiva?
Cambia tanto in realtà, perché nel cartone paradossalmente noi siamo più liberi di caratterizzare, anche di rispettare un po' meno l'originale effettivamente, perché poi le scuole sono due nel doppiaggio: assoluta fedeltà all'originale oppure che cosa piace di più al pubblico, come viene resa meglio una cosa come un'altra, e quindi lì poi ci si mette d'accordo per cercare di arrivare insomma ad un risultato che piace a tutti nei film e nelle serie. Mentre i cartoni, non essendoci effettivamente degli attori da ricalcare al 100%, ci lasciano molta più libertà. E infatti spesso, se voi guardate i cartoni e poi switchate in originale, vi renderete conto che le caratterizzazioni non sempre o quasi mai corrispondono all'originale, perché abbiamo molta più libertà e per noi è divertente. Per me fare i cartoni è proprio... Io mi diverto anche soltanto a fare verso. Ultimamente ho fatto un cartone che si chiama La famiglia Scrocchiazeppi, che va sulla Rai. Ragazzi, è proprio divertente, perché questi li spacciano per bambini, ma non sono per bambini. Cioè, i miei zii, io c'ho un cuginetto piccolo di 8 anni che lo guardava, i miei zii ridevano come matti. Questo cartone qui, io faccio il figlio piccolo, che è un troll, che sono tutti troll, e lui fa solo versi, e spesso abbaia, ringhia, è letteralmente un cagnolino arrabbiato. Ecco, noi cerchiamo in quel caso di rispettare assolutamente l'originale, perché è veramente perfetto, cioè fa proprio ridere già come è fatto. Però insomma quello è un caso, altrimenti poi ce ne sono tanti altri in cui magari uno dice vabbè, in originale ha la voce un po' così
e noi lo facciamo così
perché fa più ridere, perché spesso il rapporto con il visivo è diverso rispetto al rapporto col sonoro. Cioè uno dice che cosa sta meglio su quella faccia lì, una voce così o una voce così, e quindi si decide poi effettivamente che cosa rispettare, anche se, come immagino sappiate, poi sono i direttori che decidono che cosa gli piace di più, insomma, quindi ci si adatta un po' a quello che vuole il direttore o addirittura il cliente, insomma, le richieste che vengono fatte.
Certo.
Ok, per rompere un po' il ghiaccio sulle domande e addentrarci un attimo, se volete entro io a gambissima
tesa. Prego, collega,
prego. Del nostro podcast. Grazie, è sempre molto gentile. Piccolo inciso, tra l'altro, quando hai parlato della casta dei doppiatori, è una leggenda metropolitana che conosco bene, perché nella stand-up comedy ci sono un sacco di battute a riguardo, non so perché.
Sì, le conosciamo bene le battute. Sai perché? Posso dire una cosa cattiva?
Prego, a me piace.
Può essere pure che chi fa le battute forse ci ha provato e non ci è riuscito.
Molto probabile. Mm-hmm. Quando hai detto questa cosa a me è venuto in mente Ferruccio Amendola che fa pubblicità del Vernel, ma questo è un altro discorso.
Sì.
E la domanda con la quale vorremmo partire è una domanda di rito che abbiamo fatto un po' a tutti quanti gli ospiti che sono venuti qui da noi, ed è: Star Wars, per esempio, così ti piace o ci sei trovata a lavorarci, ti ci sei trovata dentro lavorandoci?
Ma io vi posso far vedere la mia libreria Volete vedere il mio albero di Natale?
L'albero di Natale
lo racconteremo in audio ai nostri.
Volete vedere Perfetto. Che cosa ho per riscaldarmi a casa?
Signori, questo è un unicum nel C3P Podcast, amico, il primo vero fan della serie.
Io ho il mio albero di Natale che ha il puntale con la maschera di Darth Vader, sopra il cappellino rosso natalizio, poi ha una spada laser rossa e intorno ci sono tante piccole spadine laser insieme alle palline rosse, ovviamente tutto rosso e nero.
Quindi diciamo che non sei proprio una grande fan di quelli proprio...
No. A lei piace Star Trek.
Allora, devo subito confessarvi una cosa importantissima. Io sono una grande fan di Star Wars, però io non ho ancora visto i cartoni animati.
Abbiamo una qua, allora, cioè qui diciamolo.
Perché... No, allora riprendiamo una frase che hai detto prima. Noi tre, tutti e tre, abbiamo avuto più o meno la stessa esperienza sui cartoni di Star Wars ed è stato l'inizio forse un po' per ragazzini. E...
Non riesco ad andare avanti, la prima stagione mi sta facendo del male, no. Ma come faccio?
Devi farcela.
Prima di The Clone Wars fa del male, però... È una cosa che migliora nel tempo.
Lo so, me l'hanno detto tutti. Ho anche visto un meme incredibile di quelli che tipo dice prima stagione uno fa finta di girarsi, poi seconda guarda sempre più, la quarta corre verso, quinta non te lo dico. Lo so.
Ma conta che c'è un grandissimo meme che gira tra di noi, che The Clone Wars era stato bollato come show per bambini, mm-hmm. E dalla terza stagione in poi fa diventare la convenzione di Ginevra una lista di cose da fare. Quindi proprio ti consigliamo di andare avanti.
Ci sono scene e caratterizzazioni che proprio non sono per bambini.
Ma non sono neanche per adulti, cioè io non le ho ancora processate.
No, ma poi io ne sono sicura, però voi, come mi avete anche confermato, superare la prima stagione è veramente complicato. Sì. Perché io purtroppo ammetto di essermi addormentata più volte. Poi è vero, uno lo guarda di sera quando è stanco, dice ok, mi metto una puntata così mi fa coppa. È complicato, è veramente...
Parte la fanfara direttamente dormire.
Esatto, e quindi tutto questo per confessarvi che comunque io Ahsoka non l'ho visto, perché mi sono rifiutata di guardarlo prima di guardare tutti i cartoni animati.
È giustissimo, posso dire.
Ci siamo? Cioè io sono molto onesta, vi dico soltanto che quando ho raccontato a dei miei amici che avrei avuto questa diretta con voi, mi hanno detto devi subito recuperare Ahsoka durante la settimana. Siete matti, io non posso bruciarmi una serie perché devo parlare con questi ragazzi, scusate. Sì, ma loro ti chiederanno se l'hai visto e gli dirò che non l'ho visto. Non è così.
Se posso rompere una lancia in favore di Ahsoka, mm-hmm. Secondo me la serie, cioè evitando spoiler anche per chi non ha ancora visto,
siamo ancora sotto embargo, ti ricordo Daphne.
Io
siamo ancora sotto embargo
ad esempio, no?
No, vabbè, dico chi ci ascoltano, secondo me Ahsoka nella serie normale, quella che c'è adesso, secondo me non rispecchia tantissimo il personaggio.
Mi piace questa edulcorazione della cosa, non rispetta tantissimo.
No, quindi secondo me se tu avessi guardato Ahsoka adesso, mm-hmm. E poi saresti tornato indietro con i cartoni, secondo me avresti detto no dai, non è lo stesso personaggio.
Ah,
ma anche come tipo in Mandalorian.
Ok, capito? Sì, in Mandalorian l'ho visto. Sì, è che a me piace molto avere delusioni, quindi voglio andare
ecco
proprio in ordine.
Star Wars.
Esatto! È proprio per quello, cioè se ragioniamo, se andiamo in ordine cronologico di uscita, alla fine c'è una grossissima delusione, quindi perché non rovinare tutto ancora e ancora? Sì!
Questa puntata non doveva andare così.
Vedi che succede in intervista di fan? Forse andava bene prendere gente che non conosciamo a nulla. Peraltro hai richiamato un nostro grandissimo aneddoto di quando abbiamo intervistato Laura, che salutiamo tantissimo, alla quale abbiamo fatto prendere un colpo perché le abbiamo detto poverina che a un certo punto il suo personaggio diceva una cosa che non avrebbe mai dovuto dire.
Ah.
E lei ci ha guardato con una grande apprensione nello sguardo. Abbiamo capito di aver detto forse una scemenza che ci saremmo dovuti dire per noi.
Ok.
Quindi sulla Ahsoka avrai gran modo per decidere e deliberare.
Vabbè.
Sicuramente la serie in live action ha portato, secondo me, molti dubbi a tutte le persone che non hanno visto le serie animate, perché comunque vederci ciar fuori personaggi che invece nelle serie sono presenti, quindi hanno già una caratterizzazione, hanno già un loro spazio, e vederli lì per come sono uno non capisce, no? Magari alcune dinamiche che ci sono dietro. È un peccato da un lato, perché non lo so, cioè secondo me però vale a recuperare. Rebels sarà molto più difficile di Clone Wars da iniziare.
Sì.
molto difficile.
Bene,
però ne varrà la pena, secondo me, più di Clone Wars.
Sì, però
cioè ci sono delle chicche che...
Se sei una persona che ama soffrire quando guarda...
quando guarda nella vita proprio.
Non volevo arrivare a questo. No. Nel senso, se ti piace soffrire guardando le cose, quando le cose vanno veramente male, Rebels ti piacerà un sacco. Solo che devi riuscire a sopravvivere alla prima stagione, che è età cerebrale 04, tipo il Lego duplo.
Ho capito,
Poi dalla seconda in cui diventa una serie.
Ma voi che cosa pensate dei... Io ho trovato su internet una cosa che però mi sono rifiutata di fare. Guardate quanto so brava. Saltare degli episodi. Cioè guardare soltanto gli episodi cardine che ti fanno andare avanti.
No. Tutti devi vedere.
È come provare a leggere un libro e andare a vedere quando muore qualcuno, quando succede qualcosa e poi basta e finisce.
Io ho conosciuto una persona che diceva che nei libri saltava le parti descrittive.
Ah, bello. Giusto.
Per me è la stessa identica cosa, soltanto magari... Quando ci si fa i rewatch si può, perché magari la puntata è inutile.
Se posso darti un consiglio, noi ogni tanto, almeno una volta l'anno di più, ci rifacciamo il rewatch degli Star Wars in generale, no? Io una cosa che ho fatto quest'anno è stato guardare gli episodi di Clone Wars nell'ordine che in realtà seguono gli eventi dei film.
Ok.
In realtà l'ho trovata molto meno pesante, perché in questo modo tu in realtà non mi pare che tu parti dalla prima stagione, ma forse parti da un episodio della seconda.
Ah.
E poi così facendo gli episodi della prima sono messi in mezzo, quindi magari hai 10 episodi bellissimi, poi ne uno che fa schifo, però cioè te lo guardi e secondo me ci stai. Tra l'altro a livello proprio di linea temporale, facendo non questi salti così, secondo me capisce molto di più la situazione tutto. Se vuoi, cioè, secondo me come
ottimo consiglio, grazie.
Ma... ho anche la lista, se vuoi te la mandiamo.
Vedi,
te comunque
completo.
Dal film di The Clone Wars,
il film l'ho visto.
Ma tornando un attimo al lavoro, no, che fai, Anna, no? A secondo, perché tu dici che prima sei una cantante e poi una doppiatrice, no? Quindi direi il secondo lavoro che fai. Lo sciopero dei doppiatori, tu, cioè, voi l'avete vissuto, com'è stato qua in Italia? Cioè, si è sentito, non si è sentito?
Noi abbiamo fatto sciopero, però prima in realtà dello sciopero degli attori americani, quindi tu parli proprio del nostro italiano.
Sì. In relazione ovviamente anche a quello americano, se c'è stato qualcosa.
Allora, la situazione attualmente è che il nostro sciopero è stato abbastanza doloroso, perché siamo stati in sciopero più di un mese. E non lavorare per un mese è pesante per dei liberi professionisti che fondamentalmente fanno solo quello e sono abituati comunque ad avere, insomma, lavoro costante quando ti crei il tuo giro, e quindi quello è stato un po' pesante. Abbiamo avuto, se non ricordo male, sono state proprio 4 settimane in cui abbiamo fatto tante assemblee, tanti discorsi, tante cose, e alla fine abbiamo ottenuto quello che abbiamo richiesto, con una contrattazione ovviamente alle spalle, in cui però devo dire i risultati li abbiamo avuti assolutamente. E da gennaio 2024 entrerà in vigore finalmente il nuovo contratto, che è stato rinnovato dopo circa 13 o 15 anni, non mi ricordo adesso. Quindi i risultati li abbiamo avuti, però dopo sapete che i pagamenti poi li fanno dopo 2 mesi le società, no? Quindi quando è arrivato il momento di marzo è stato un po' complicato, perché giustamente eravamo stati tutti a casa. Quando la situazione ha iniziato a riprendersi è iniziato lo sciopero degli americani, e lì noi non l'abbiamo sentito lo sciopero inizialmente, noi lo stiamo sentendo adesso. Da quando siamo rientrati dalle vacanze, quindi insomma fra settembre e ottobre, è arrivata una prima botta, e adesso so per certo che anche gennaio e febbraio saranno un po' vuoti. Infatti ultimamente io mi sono trovata a doppia coreani, film europei, russi, ho fatto anche un film russo, che di solito insomma noi doppiamo prevalentemente roba americana, sia cartoni che film, che serie, però adesso stanno ricicciando fuori un sacco di cose, secondo me pure per tamponare un attimo questo stop, perché adesso loro certo si riaffretteranno a girare, a fare eccetera. Mi è capitato una volta di fare un personaggio in una serie Disney per ragazzi, e la direttrice mi ha detto: guarda, alla fine del turno, guarda, il tuo personaggio ritorna, ma non sappiamo quando, perché manca proprio il blocco che deve essere ancora girato della seconda parte della serie.
Bene,
a presto. Cosa? Minchia. Ma signora! E quindi niente, quindi per rispondere alla tua domanda, scusate, sono un po' logorroica, per rispondere alla tua domanda, stiamo accusando adesso noi lo sciopero degli americani, dopo aver già subito la botta del nostro. quindi c'è un po' meno lavoro ultimamente.
Per chi non lo sapesse, puoi dirci velocemente tipo i motivi per cui i doppiatori hanno scioperato, per chi magari non avesse seguito lo sciopero di per sé?
Noi abbiamo scioperato essenzialmente per due motivi: una parte economica, perché essendo il contratto vecchio di 15 anni non c'erano gli adeguamenti Istat, quindi comunque noi non avevamo un contratto adeguato economicamente parlando, quindi abbiamo semplicemente richiesto una parte di aumento che ci permettesse di stare in regola appunto con gli adeguamenti che vi ho detto, e poi anche una parte qualitativa, perché per chi non lo sapesse, all'interno di un turno di doppiaggio, sulla base del prodotto che viene fatto, ci sono varie fasce: ci sono i documentari, poi ci sono i film, ci sono i film, i TV movie, i film di circuito, le serie, i cartoni, eccetera. Per ogni fascia di prodotto c'è un massimo tetto di righe che si possono fare all'interno di quel turno, e fondamentalmente le righe che c'erano nel contratto precedente, a nostro avviso, erano troppe per le condizioni di lavoro attuali. Attualmente noi dobbiamo lavorare ad una velocità folle, perché c'è talmente tanta roba da fare, talmente tanto il fatto del trasmettere le cose in contemporanea, che bisogna lavorare a velocità allucinante che vanno a compromettere anche la qualità delle lavorazioni. Motivo per cui, oltre alla parte economica, noi avevamo anche richiesto un abbassamento del tetto di righe, in modo tale da fare all'interno di un turno di 3 ore meno righe, ma più tempo per fare queste righe, fondamentalmente, perché se si abbassa il tetto, uno dice ok, devo farne 50 in meno, ho tempo di riguardarmi gli anelli più volte, ho tempo di capire cose che non riuscirei a capire se dovessi farlo in 3 secondi, invece c'ho 5 minuti, perché comunque le lavorazioni sono molto veloci nel doppiaggio. Una volta per fare un film ci voleva un mese, adesso ci vogliono 2 turni, cioè 6 ore.
Ammazza.
Quindi
proprio...
e ovviamente non parlo di tutto il film, parlo di un attore, ok? Prima un attore aveva, che ne so, un turno a settimana per fare quel film, diciamo così, e prima vi sto parlando di tempi in cui io non c'ero, ma mi è stato raccontato. Quindi c'era talmente tanto tempo per fare le cose, che c'era anche la possibilità di veramente di cucirsi sull'attore, di guardarlo bene, di vedere i micromovimenti, gli occhi, le sopracciglia, insomma tutto ciò che bisogna guardare per doppiare bene un attore che ha già fatto quello che noi poi vediamo. Invece adesso questo tempo non c'è più, bisogna essere sempre estremamente rapidi, correre, visto, fatto, e questo va a scapito della qualità. Quindi insomma, sia questo che i motivi economici ci hanno portato a questo sciopero, che comunque era nell'aria da tantissimo tempo. Già da quando io ho iniziato a fare doppiaggio spesso c'erano insomma assemblee e piccoli scioperi per cercare di dare qualche scossa, ma mai come quest'anno, insomma, ci siamo veramente impegnati e abbiamo avuto i nostri risultati, quindi è veramente stato un gran lavoro.
Ti faccio una domanda che potrebbe farti arrabbiare un attimo, e vorrei solo solo penso per lei e tutta la casta dei doppiatori.
Merda,
siamo la casta. Sì.
Domanda proprio da risposta, se vuoi flash: cosa ne pensi della scelta per doppiare di personaggi famosi di tendenza piuttosto che di doppiatori veri che fanno questo lavoro?
È terrificante.
Ho letto una bestemmia.
È volato, visto?
È incredibile. No, ma perché io metto i sottotitoli in automatico, non lo faccio apposta. Quindi in realtà voi sentite una cosa dalla mia bocca, però vedete la linea luminosa che dice cose. E no, per me è terrificante, è veramente terrificante, perché... Ma poi secondo me non funziona neanche, perché posso dire una cosa: a me che me frega andare a vedere un film perché c'è Tizio Caio che mi piace a livello musicale, no, io ascolto le sue canzoni, ma perché dovrei sentirlo parlare male, cioè parlare in una lingua che evidentemente non gli appartiene? Perché spesso, giustamente, i talent, così come noi li chiamiamo, devono farli parlare in italiano, perché loro evidentemente non sono abituati a farlo, o comunque hanno cadenze, regionalismi, eccetera, come è normale che sia, che gli frega tanto. Fa ridere, è divertente, però giustamente uno dice: io mi auto includo la pubblicità del prodotto, quindi se vogliamo proprio dividerci, l'aspetto economico è assolutamente, come dire, è una scelta brillante, perché uno si fa pubblicità con il cantante preferito di 200.000 ragazzini e ragazzine.
Fa tendenza e...
Esatto, però un orecchio vagamente sano che ascolta una cosa del genere dice: ma chi è questo? Oh no, il mio cantante preferito, ma perché parla così? È perché deve far cantare cantante, non deve fare il doppiatore.
Questa frase è controproducente con i tuoi due lavori, però.
Ma io, esatto. Ma io faccio entrambi. Papara, papara. Scusate. Giuro che so parlare anche in italiano. È bellissimo. Cioè, io so bilingue, so il lucano e so l'italiano.
Il lucano, cioè, tra l'altro, ragazzi, lingua fantastica. Io sono pugliese, quindi
ti ho avvertito nella forza.
Che capire. Che schi è proprio un terum, porca miseria, che è una roba.
Uè, toscano undercover.
Non apriamo il capitolo, che poi
non apriamo il capitolo.
Scherza, di amici, bacioni.
Anche perché già ci siamo presi insulti da bergamaschi e sardi, se vogliamo continuare.
Tra l'altro.
E per tornare al tuo personaggio, come sei stata?
Ma non piangere, Daffa. Non
ti emozionare.
Va tutto bene.
Come sei stata selezionata per il tuo personaggio che ricopri in Star Wars? Che tra l'altro penso che non abbia mai nominato, però, il nome che è
Shin.
Oddio, non so.
Shin Adi.
Shin, grazie.
E con un provino, essenzialmente. Sono stata pensata dal direttore Carlo Cosolo per questo personaggio, e quindi mi ha chiamato a fare un provino su parte. Io e immagino altre due persone, però in realtà noi non ci incontriamo, quindi, cioè, a volte sì, dipende, perché per fare i provini di solito ti chiamano e ti chiedono sei disponibile tot tot tot, e uno dice ok, ci sono quel giorno, e vai a fare il provino. Spesso incontri i tuoi avversari, spesso invece incontri magari altre persone che fanno provini per altri personaggi. E quindi il provino di base in ogni lavorazione, quando fai un provino su parte, consiste nel doppiare un paio di scene, anelli come li chiamiamo noi, e è quello che ho fatto. Io ho doppiato un paio di anelli di Shin, e poi hanno, insomma, inviato il provino alla Disney, e il cliente ha selezionato la mia voce e mi hanno comunicato che l'avevo vinto, ed è stato molto bello.
Ti credo. Poi tra l'altro, quando vedrai effettivamente la serie, a me personalmente piacerebbe sapere cosa pensi del tuo personaggio in relazione a, secondo me...
Eh sì, certo, perché ho visto soltanto ovviamente le scene che ho fatto, e neanche tutte, perché le scene di azione e tutti i versi e i combattimenti sono stati mantenuti originali. Quindi io non ho combattuto vocalmente, è rimasto tutto quanto Ridge, e quindi
peccato,
sì,
che muore
sicuramente.
Cosa? No, non è vero.
No.
No, si scherza ovviamente. Tra l'altro, come si farà
con Ray Stevenson?
Con Ray Stevenson. Perdita incredibile.
Che dolore.
Per il cinema.
Sì, terrificante, terrificante. Infatti poi io ovviamente ho letto, mi è capitato su vari gruppi, cose, insomma, ho letto teorie dei fan che pensavano che alla fine della serie lui sarebbe morto.
E invece
evidentemente cambieranno attore. Infatti loro ipotizzavano che con la sua morte Shin sarebbe diventata la nuova super cattiva e quindi, insomma, prendeva il suo posto, ma così non è. E poi Shin non è cattiva, secondo me è solo...
è arrabbiata
ed è spaventata,
è una teenager,
una bad girl.
Sì, esatto un po' morta dentro comunque, perché poi, insomma, doppiarla da quel punto di vista, ragazzi, è stato terrificante. Io ho dovuto dimenticare di saper provare emozioni, ed è particolare, perché quando uno recita e fa il doppiaggio ti insegnano a ricercare le emozioni, ti insegnano a ricercare le sfumature, i colori, guarda quello, che cosa ha fatto, come l'ha detto, No, io dovevo letteralmente essere un robot di carne, ed è proprio quella la linea che ho portato avanti, e spero che sia arrivata bene poi, perché
perfettamente.
Io uscivo mortificata da quei turni e dicevo amerò mai più qualcuno, riuscirò mai ad accarezzare un gattino e dirgli che è bellissimo, non lo so, è stato terribile.
Se ci pensi, questa cosa ti ha in realtà facilitato, perché hai fatto il primo step dell'addestramento Jedi.
Eh sì,
completa la tarassia.
Certo, e infatti la seconda parte è lo psicologo, però.
Sì, certo. Sì, no,
so bene.
Ma infatti non ne parlano, ma è un capitolo importante di quello ti fanno cavaliere. Cioè lì tu hai il bonus psicologo che
il
ammonta a qualche
terapia.
Migliaia di crediti. Perché ne hai bisogno. Infatti Anakin quello l'ha balzato e abbiamo visto tutti com'è finita.
E ne arriva un altro sciopero, allora.
Lo sciopero degli Jedi per gli psicologi.
Siete matti.
Grazie.
Ma in confronto, cioè Laura Romano quando ha detto che aveva doppiato Ahsoka, gli aveva messo tipo, vedeva solamente le labbra. Tu per il tuo personaggio l'hai vista completa oppure anche tu avevi...
Ma scusatemi, quando è che avete fatto l'intervista con Laura?
L'abbiamo fatta, abbiamo registrata quest'estate.
2022, sì sì sì.
Ah ok, allora no, forse lei aveva fatto il trailer. Lei aveva fatto il trailer, non aveva fatto ancora doppiato la serie.
Aveva fatto Mandalorian.
No, va bene, Mandalorian.
Ah, Mandalorian. Allora su quello, forse su quello sì. Invece no, noi l'abbiamo
perché...
vista.
Aspetta, no aspetta, perché secondo me no, cioè lei, perché era uscita la cosa di Ahsoka, più che altro per in caso, per spiegarti, noi non sapevamo che Laura Romano sarebbe stata in Ahsoka nella serie, perché per una questione di privacy
abbiamo rischiato di farle perdere lavoro, perché
sì, sì esatto,
Laura, ci scusiamo Laura, ma quindi ci sei, non posso dirvelo, ah ma doppierai tu così due o tre volte,
no chiaro,
e quindi in pratica noi l'abbiamo intervistata su teoricamente Mandalorian.
Ok, ma comunque in generale se il periodo era quello, non era ancora, non l'avevamo ancora iniziata la serie a doppiare, okay. Quindi probabilmente magari aveva fatto il trailer, insomma, però io l'ho vista, cioè io vedevo tutto, non ho avuto... Gli unici problemi sono il fatto che riempiono poi lo schermo di strisce, di cose, tipo proprietà Disney, eccetera, eccetera. È quello.
Watermark comunque.
Sì, sì, esatto. È proprio quello, per evitare appunto poi che uno rubi il materiale, insomma la privacy, la riservatezza, eccetera, eccetera. Però fortunatamente si vedeva abbastanza. Forse era in bianco e nero. Non mi ricordo manco come ho mangiato a pranzo. Quindi, cioè...
Vabbè, tanto non è che cambia molto in bianco e nero.
Però si vedeva, giuro, la vedevo.
Posso dire che questa immagine mentale adesso di Ahsoka con Shinati, ma diretto da Akira Kurosawa, è qualcosa di incredibile.
Lucas avrebbe apprezzato molto comunque.
Lucas sarebbe stato l'imbruto di giuggiole, sì. Però fissato come...
E ne sai, magari la seconda stagione, se esce, perché noi non lo sappiamo.
Non lo so nemmeno io.
Sì, sì, non lo sa nemmeno lei, capito, no?
Sì, infatti.
No, non lo so davvero, io ogni giorno cerco su Google Ahsoka stagione 2 esce... Me fate lavorare?
Sottotesto quello.
Inizi, no, titoli iniziali di Ahsoka 2 dopo la morte di Shin.
No!
E mi senti, da un momento, se tendi l'orecchio verso la finestra, senti una bestia che arriva in direzione.
Così.
Da te arriva da sud, per me arriva da nord.
Ciao, Anna, senti, abbiamo una riga da farti fare perché c'è un recap delle tre battute che hai detto di Shinati. Ah, perché muore? No!
Allora, mi fa piacerissimo che tu abbia sdoganato questa cosa delle tre battute, perché è una battuta che io mi sto tenendo dentro,
sì.
da quando hai accettato questa intervista, in realtà. Perché veramente le linee di dialogo poche.
Sì, sì, pochissime.
Però se posso, io ne parlavo con Mando prima che ci siamo collegati prima. Secondo me è comunque un personaggio che secondo me ha poche battute, però... resta
molto,
cioè nel senso te lo
molto.
Ricordi, ok?
Mando,
perché io stavo facendo
stai attento tu, eh.
Oh, ma siamo stati bravi fino adesso, cioè...
Ah signore, vai avanti Daphne.
Io stavo cercando, cioè stavo guardando un po' nell'internet su YouTube, ed effettivamente ho notato che effettivamente come personaggio è piaciuto un sacco.
Sì, è vero,
io non
l'ho
pensavo.
Notato anch'io.
E quindi in realtà secondo me comunque questa cosa dovrebbe fare sia al personaggio che poi a te comunque col doppiaggio molto piacere, perché forse è un po' come alla fine, se un personaggio ha poche battute ma fatte bene, dette bene tutto, alla fine magari ti rimane anche molto di più rispetto magari al protagonista che dice cose che non stanno né in cielo né in terra, non Ahsoka in questo caso, ma un altro personaggio importante.
No, ma
che
infatti
è...
ad esempio noi che abbiamo fatto anche la recensione in una puntata, anzi per chi se l'è persa se la vada a riascoltare, noi abbiamo tirato le somme e abbiamo detto che effettivamente è come se i veri protagonisti della serie fossero Rey, esatto, gli antagonisti
esattamente. Sì.
È
sì,
incredibile,
sì.
Per la caratterizzazione che gli è andato, sono mastodontici, quindi beh basta, perché sennò poi lei non vede più niente, raccontiamole come finisce.
Vabbè,
no?
ma tanto io le mie scene le ho viste, quindi
lei c'era,
si parla...
Ma secondo me, sai cosa? La differenza è che tu hai visto quelle scene,
certo, vanno contestualizzate
nel complesso, sono
sì. Sì, sì.
Cioè, io l'ho rivista 4 volte la stagione. No, vabbè, lì ho il mio problema con Ahsoka. Vabbè, raga.
Beh, ci sta.
Sì, no, da,
ma
Daphne
comunque in generale tutti. Ma a me è sembrato che la maggior parte delle persone l'abbiano adorata comunque la
sì.
serie.
Sì,
perché
sì.
forse. Insomma, le serie precedenti non sono state troppo apprezzate. Adesso non voglio aprire il capitolo Obi-Wan assolutamente.
Che a noi è piaciuta.
Però,
a
me è piaciuta.
Ok,
molto, sì, sì, sì.
Perfetto, perfetto.
Se
però,
la guardi, ecco, guardala tutta di seguito, Ahsoka. Prende
sono,
molto
okay.
di più.
Però appunto ho visto che ci sono tante persone che hanno fatto questa sorta di parallelismo con Obi-Wan, dicendo che secondo loro Ahsoka è proprio su un altro pianeta da un punto di vista di tutto.
Beh, in effetti sono su
la gag, la gag.
Non posso essere d'accordo perché non l'ho ancora vista, però insomma Obi-Wan non mi ha fatto sognare, quindi vabbè, no, a parte la fine, però il tutto insomma non ho volato. Invece The Mandalorian l'ho veramente adorata. Quindi
masterpiece è diventata. Io ho una domanda molto carina. Se dovesse arrivare capo del cinema mondiale, no? E ti dovesse dire: Anna, mia cara Anna, ti do la possibilità di doppiare il personaggio che più desideri al mondo, ok? Chi doppieresti? Ti do intanto un consiglio.
ma raga, non vale perché sono... perché sono una donna, i miei personaggi preferiti sono uomini.
Va bene, no,
ma
uno
sì,
qualsiasi,
a noi non ce ne frega
quello
niente.
Che più ti aggrada.
Guarda che Palpatine è stato fatto da una donna all'inizio.
Vi posso dire che comunque il mio nickname ovunque è Anakin, quindi cioè nel senso
posso dire non ho un capello, ma
quindi sì, io ruberei volentieri il lavoro a Pezzulli. Mi prenderei subito. Vabbè, io ho proprio un problema con il personaggio di Darth Vader e insomma tutto quello che ne consegue, quindi in realtà io amo Darth Vader non tanto la versione di Anakin più l'originale, ok, proprio tutto quello che è il suo personaggio, il percorso che fa, la sua redenzione, per me è proprio è spiritualmente una roba che c'ho dentro, e quindi sì, io doppierei Darth Vader tutta la vita.
Peraltro sarebbe interessante sentirti con il filtro del vocoder di Darth
vero
Vader.
Dobbiamo farlo,
ma fuori dal mondo. Anakin, sto ancora pensando ad Anakin.
Sì, no.
È da arresto
cardiaco.
Ma ve l'ho detto, io sono malata, cioè completamente.
Ma invece fuori dal mondo Star Wars?
Fuori dal mondo Star Wars,
Aiden Christen.
Allora,
Non ne ho idea. Forse qualcosa di super trash, tipo
Adam Sandler.
Non lo so, non tipo. So. Oh, no, tipo Lindsay Lohan che fa ste cose. L'ultimo film di Natale che ha fatto è una roba spaventosa, stellare secondo me. Cioè come dire, voglio doppiare Valeria Marini.
Bellissimo.
Capito? E io poi sono una grande amante del trash in tutte le sue forme. Quindi cioè se mi viene in mente non vi darei una risposta per bellezza del personaggio come invece per Darth Vader. Quella è la mia vera risposta. Se proprio dovessi dire qualcosa, sarebbe la cosa più trash del mondo. E mi è venuto in mente Lindsay Lohan perché poi Mean Girls uno dei miei grandi must, uno dei miei film preferiti in assoluto, che rivedo almeno 3-4 volte l'anno quando sto giù, dico ok, chi sono io? Io sono Regina George. Ok, andiamo avanti.
Io ho una domanda, ma i tuoi familiari, amici, cani, gatti, zio, topi, chi vuoi? Che ne so, così.
Carità.
No?
Chi sono io? Per placarti, no?
Sono io. Cosa dicono le persone che ti conoscono quando sentono magari per la prima volta un personaggio che è stato doppiato da te?
Oddio, non ti avevo riconosciuto.
Perfetto.
È la frase standard che io sento di più quando mi chiedono: ah, allora come va questo doppiaggio? Chissà che lavoro è. No, guarda, io, no, ragazzi, comunque storica è stata la mia esperienza con una ragazza, un estetista, che un giorno pur parlè mi fa: vabbè, ma che lavoro fai? Doppiaggio. Ah, e che cos'è? hai presente i film che guardi? Ecco, i film che guardi hanno voci della lingua, cioè io parlo in italiano su una che parla in inglese. Davvero? Non è la sua voce quella? No, guarda, non credo. Cioè non le sanno parlare tutte
attori
le lingue,
poliglotti.
Ne parlano tipo una, esatto. Ah, ma
io pensavo che loro parlassero in ogni lingua.
E questa è l'aneddoto più triste che io possa raccontare, perché è tutto vero. E poi non sono più andata a farmi le unghie lì, ho smesso.
Mi fa male il cuore.
Io ho una domanda, ma io sono una di quelle che guarda tutto in lingua originale.
Sì, sì, anch'io.
Che sia in turco, che sia in qualunque cosa. Il fatto che voi, la maggior parte dei doppiatori sono a Roma, è perché a Roma c'è lo studio di doppiaggio.
Allora ci sono tanti studi di doppiaggio.
No, aspetta, effettivamente la mia domanda non ha, cioè sembra una cretina io. No, uno degli studi più importanti è a Roma ed è per questo che la maggior parte delle persone si sposta a Roma.
No, non è che uno degli studi più importanti a Roma, perché poi alla fine alcuni sono multinazionali, quindi li trovi ad esempio anche a Milano o nel resto del mondo fondamentalmente, però a Roma c'è proprio una maggiore concentrazione di stabilimenti e quindi anche di lavoro e tante cose si sono spostate recentemente sempre di più da Milano a Roma e quindi anche tanti colleghi milanesi si stanno trasferendo a Roma per lavorare, ecco. Okay. Tutto qua.
No, la mia era la domanda, che questo è pur parli puro, quindi veramente tranquilla.
Mi inviti a nozze?
Notavo. Ci hai parlato di questa carriera musicale iniziata con gli onori della cronaca più grandi. Visto che prima Amando citava l'al di fuori di Star Wars, stai continuando a coltivare la carriera da cantante? Perché qui,
sì,
diciamo,
sì.
Ci inviti a nozze.
Assolutamente sì, nel senso che a parte che canto anche all'interno del doppiaggio, io faccio parecchio doppiaggio cantato. E per farvi un esempio, l'ultimo film che ho fatto si chiama Dear Evan Hansen, che è uscito al cinema. Un film molto molto bello e straziante, lungo, sul bullismo, sul suicidio, musical di Broadway che è stato trasposto a pellicola cinematografica. Molto molto bello e molto molto pesante. E lì ho fatto tutta quanta la parte cantata. Della protagonista femminile, solo cantata però, non parlata, perché la parte parlata l'aveva fatto un'altra collega. E anche nei cartoni ho fatto tutte le stagioni di Trolltopia, la seconda parte, insomma, o no, seconda, terza, vabbè, insomma, una tranche dei Trolls, personaggio fichissimo che cantava veramente come una rockstar impazzita. E poi, a parte nel doppiaggio, anche tanto live. Io faccio serate live con questo gruppo di amici / colleghi, perché il cantante appunto è un altro attore, doppiatore, direttore di doppiaggio che salutiamo, Gianluca Crisafi.
Ciao Gianluca.
E quindi abbiamo...
Ciao Gianluca.
Lui aveva questo gruppo con cui suona da circa 20 anni, quindi loro sono amici storici. E quando io ho iniziato ad affacciarmi nel mondo del doppiaggio, lui è stato uno dei direttori con cui ho lavorato proprio agli inizi, che mi ha fatto fare il mio primo personaggio, Viv di Sex Education. Lui mi ha dato questa prima possibilità. E quindi da lì ogni tanto andava alle sue serate e mi diceva: cantiamo un pezzo insieme, cantiamo noi due. Abbiamo iniziato a cantare Shallow di Lady Gaga insieme.
Un pezzettino, tra l'altro, molto semplice.
Semplice, tranquillo.
Alla portata di tutti.
Che è diventato poi, insomma, un mio cavallo di battaglia e il duetto che facciamo sempre da ormai 4 anni a questa parte. Quindi è un po'. E quindi questo, insomma, il canto continua ad essere importantissimo nella mia vita, sia sul lavoro che fuori, che banalmente sotto la doccia o anche a fare video cazzeggini su YouTube, insomma adesso un po' meno, però prima il mio canale è pieno di cover, di cose che mi divertivo anche a registrare da sola, che mi diletto anche con il recording.
Mi andrò a recuperare le cover a questo punto. Molto bella come cosa da vedere il parallelo come carriera. Poi siamo tutti e tre appassionati di musica, noi abbiamo rotto i coglioni, questo dico in italiano, ai nostri fan con le colonne sonore di Star Wars. Abbiamo fatto puntate quasi unicamente su quello più di una volta. Quindi ci fa piacere vedere queste cose e niente, grazie di avercela parlato.
Io volevo fare il domandone. Allora, noi alla fine di ogni puntata facciamo il domandone finale. Quando però c'è un ospite, facciamo rispondere all'ospite, perché noi...
Ok.
Fai te, noi. Quindi la cosa è, la domanda che ti facciamo è, che tanto mi sembra che abbiamo anche fatto a Laura, però è interessante avere più punti di vista secondo me. Quali sono i tuoi consigli per qualcuno che si vuole approcciare al mondo del doppiaggio?
Non fate.
Perfetto. E noi ci sentiamo alla prossima settimana. Ciao ragazzi. E qui possiamo chiudere.
Ma no, sto scherzando.
È bello che potrebbe dare la stessa risposta su entrambe le carriere, perché la cosa pensi di iniziare la carriera della musica, non lo fare.
No, quello e siamo tutti d'accordo.
Quello siamo tutti d'accordo.
No, allora io direi, io ho risposto sinceramente non farlo ad una ragazza che mi ha chiesto informazioni 3 giorni fa, perché questo esatto presente che stiamo vivendo adesso è un momento sbagliatissimo. Questo momento storico in cui noi stiamo subendo gli effetti dello sciopero americano. Iniziare a bussare adesso è un po' una follia, perché c'è proprio un quarto del lavoro che c'è abitualmente. Quindi già di base le società non permettono agli esterni di entrare ad assistere ai turni come si faceva prima. Prima era tutto molto più libero, molto più tranquillo, mentre invece adesso, per discorsi di privacy, di riservatezza, eccetera, eccetera, le cose che sappiamo, di base non si può accedere agli stabilimenti di doppiaggio senza avere il turno lì. Però, giustamente, siccome è un lavoro estremamente sui generis, perché noi siamo dei liberi professionisti, ma poi in realtà abbiamo anche un contratto collettivo nazionale, ha tutte le sue regole particolari. Quindi nel momento in cui una persona si riesce a presentare a un direttore, il direttore può anche intercedere per lei, lui che sia, e dire: ok, vieni a seguire i miei turni, dico io che puoi farlo. E così succede fondamentalmente, soprattutto quando si può, cioè quando c'è più flessibilità, quando c'è più tranquillità. Quindi il consiglio per il futuro, quando ritornerà il lavoro, è esserci, cioè starci, stare sul pezzo. Io ho iniziato da poco, perché diciamo che la gavetta nel doppiaggio dura secondo me una decina d'anni prima di riuscire a dire: io sono veramente un doppiatore. Io sono attualmente, forse sono ancora un'aspirante doppiatrice, nonostante abbia fatto dei ruoli, abbia fatto delle cose bellissime, però ho talmente tante cose da imparare ancora che a metà basterebbero. Ma comunque, in generale, il primo consiglio è: bisogna stare a Roma. Bisogna avere le possibilità di trasferirsi a Roma, perché le persone, spesso mi è capitato di parlare con dei ragazzi che venivano magari a delle giornate di provini, perché spesso le società lo fanno delle grosse giornate di provini, magari sabato, che è un giorno in cui non si lavora, e questi ragazzi arrivano da tutta Italia a fare sti provini. E quando mi sono andata a parlare con una di loro, lei mi ha detto: ho fatto questo provino e chissà, magari mi chiamano. E ho detto: ah, ma perché ti sei trasferita qui? No, io sto giù. Ma come fanno a ricordarsi di te se tu non passi ogni tot a farti vedere, a presentarti, a salutare? Ma ho fatto il provino. Ma non basta. Cioè, siamo tanti, siamo tante tante persone, e i direttori devono avere modo di ricordarsi di noi, perché è un lavoro che si basa anche al 50% sulla socialità, sul rapporto umano, sulla connessione umana. Cioè, io ti chiamo perché mi ricordo di te, perché ti conosco, so che sei valido e ti chiamo a fare determinate cose, ma se io non ti vedo per un mese,
certo,
mi dispiace, ma me ne si presentano altre quattro persone che magari valgono quanto te o di più, che dir si voglia, e quindi effettivamente ti passano avanti in un certo modo. Poi, soprattutto, il corso di doppiaggio non basta, cioè bisogna essere attori prima di essere doppiatori, perché ci sono purtroppo tanti ragazzi, tante persone che vogliono fare questo lavoro, che chiedono: come si fa a fare il doppiatore? Hai fatto recitazione? Hai studiato? Hai fatto un'accademia, qualcosa? No, ho fatto un corso di doppiaggio. Ma non basta. Come non basta? E no, la base è la recitazione. La recitazione in italiano pulito, ok? La lingua, insomma, in dizione che conosciamo. E il corso di doppiaggio è utile. Io non penso che siano inutili, perché comunque a me mi ha insegnato il sync, per dire. Perché quando uno è abituato a recitare liberamente, poi stare all'interno dei tempi stretti di cartone, di una serie, di un film, quello è la specializzazione del doppiatore. Ma il doppiatore è e resta un attore. E se non sei attore, sto lavoro non lo puoi fare.
Certo, questo assolutamente.
Questo è. Quindi i consigli sono questi: stare a Roma e recitare prima ancora di pensare di capire come funziona il sync. Ecco, tutto qua.
Va bene, noi ringraziamo Anna.
Grazie a voi.
È stato bellissimo. Se vuoi dirci dove i nostri fan possono trovarti sui social.
Sì, Anna La Viola, tutto attaccato. Mi trovate su Instagram, su Facebook. Adesso ho appena scaricato Threads e possiamo usare la nostra voce in questo nuovo social.
Molto
ci divertiremo
figo.
Tantissimo. No, io non mi divertirò per niente e non lo farò. Però va bene, l'ho scaricato.
Nel dubbio.
L'ho scaricato.
Bene.
Grazie a tutti, è stato bellissimo.
Come sempre vi ricordiamo di venire a cercarci sulle nostre pagine, perché questo è importante da dire, e di lasciare un commento sotto questa puntata, perché come sapete su Spotify potete lasciarci dei commenti, che vi ricordiamo che sono anonimi e noi andremo a leggere solamente quello che ci scrivete. Dovesse essere questo un complimento o un insulto al nostro albero genealogico, questo magari evitatelo.
Ma critica costruttiva.
Viva gli hater!
Viva gli hater! E quindi nulla, vi ricordiamo C3P Podcast su Instagram e Il Mondo. Ci teniamo a ringraziarvi per averci ascoltato anche oggi. Ancora una volta ringraziamo Anna per il tempo che ci ha dedicato.
Grazie a voi.
E quindi nulla, amici.
E quanto li ho già lunghi sti ringraziamenti finali.
E quindi nulla, amici, alla prossima. Basta.
Ciao, bella
ciao.
Lì.
Bella lì, statevi bene.